Quando studiavo biblioteconomia, mentre passeggiavo sotto le meravigliose volte dipinte della Biblioteca Vaticana, circondata da scaffali ricolmi di libri bellissimi, mi capitava di pensare spesso a una delle cose più interessanti che avevo appreso sulla nascita di questa disciplina. Pensavo ai fondamenti della biblioteconomia, meglio conosciuti come le 5 leggi di Ranganathan. Ma perché vi sto parlando di biblioteconomia invece di parlarvi di vino? Beh, perché alcune leggi, formulate da Ranganathan, si possono traslare e adattare perfettamente all'argomento di questa puntata. La lettera di oggi è la C, C come calice. Si parlerà appunto di calici e del perché è importante scegliere quello giusto. Ma andremo anche indietro nel tempo, fino all'epoca degli antichi greci, per scoprire un gioco molto particolare che si faceva con i calici del tempo alla fine di ogni simposio. Mettetevi comodi, cari wine lovers, e buon ascolto. Mi chiamo Maria Vittoria, sono una sommelier professionista e questo è l'Abecedario del Vino, un podcast che racconta il mondo del vino una parola alla volta, con approfondimenti storici, aneddoti di vita vera e il contributo di tanti ospiti diversi, anche del miglior sommelier d'Italia 2016. Shiyali Ramamrita Ranganathan, e spero di averlo pronunciato bene, è stato uno dei bibliotecari più importanti e determinanti per lo sviluppo della disciplina biblioteconomica. Vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, di origini indiane, Ranganathan aveva una formazione matematica. Lavorò a lungo in biblioteca e durante gli anni di studio e di lavoro in biblioteca sviluppò 5 principi che ancora oggi sono universalmente riconosciuti come i fondamenti della scienza biblioteconomica. E in particolare, 2 di questi 5 principi mi fanno pensare al vino e ai calici che usiamo per berlo. Si tratta della seconda e della terza legge di Ranganathan, che recitano così: a ogni lettore il suo libro, a ogni libro il suo lettore, che trasferite al mondo del vino suonerebbero più o meno in questo modo: a ogni vino il suo calice, ad ogni calice il suo vino. Quando si parla di vino tra amici, a tavola, tra commensali curiosi di conoscere il mondo del vino, 9 volte su 10 si trascurano alcuni elementi, perché ingenuamente si credono marginali, di corollario. Vi faccio un esempio. Se parliamo di vino, una delle macro tematiche che entra sin da subito nella discussione, tempo 3 secondi, è il cibo. Ed è normale che sia così. Ma nello specifico, l'abbinamento del cibo al vino sembra avere una risonanza particolarmente importante all'interno del discorso sul vino. E questa non è una cosa sbagliata di per sé, anzi, può diventare anche uno stimolo maggiore alla sperimentazione, alla curiosità, e questo va benissimo. Ma ci sono alcune cose che, se vogliamo avvicinarci al vino in modo consapevole, come ripeto sempre in questo podcast, se vogliamo diventare amanti consapevoli, dobbiamo imparare, procedendo a piccoli passi e soprattutto facendo attenzione ai dettagli, a ciò che non sembra importante e invece lo è. E uno di questi dettagli è proprio il calice.
In occasione di un incontro per una degustazione di distillati, ma veramente tanto tempo fa, mi trovai a parlare con un docente universitario che cominciò a sostenere come la forma del calice potesse influenzare i nostri sensi. Da lì, ovviamente operando nel settore della ristorazione, ho toccato con mano tutte le difficoltà che un ristoratore stesso potesse trovarsi di fronte nel momento di scegliere i calici come elemento di degustazione.
Ma scegliere calici diversi per diverse tipologie di vino, in realtà, è solo il punto di partenza nella dinamica della degustazione e nelle possibilità di giocare e sperimentare le tante diverse sensazioni che un vino, uno stesso vino, può regalare. Proviamo allora a fare un passo ulteriore nell'approfondimento dell'uso e della scelta del calice. Proviamo anche a ribaltare un po' le regole e facciamoci guidare verso un modo nuovo di vedere le cose dalle parole di chi ha introdotto un'idea del rapporto tra vino e calice che riconfigura la scelta del calice, ma soprattutto il modo di intendere il vino all'interno del calice, non come un elemento fisso, sempre uguale a se stesso, ma come qualcosa di dinamico, vivo, dalle capacità e potenzialità espressive sorprendenti.
Nel 2018 ho avuto l'opportunità di approfondire questo aspetto perché sono stato selezionato da un'azienda molto grande, una delle più storiche aziende produttrici di vetro, e in quel momento, nonostante la partenza, diciamo l'inizio doveva necessariamente essere molto sottotono, mi sono permesso di portare un'idea diversa sui calici. A oggi ancora, nelle circa 400.000 tipologie di calici da vino presenti sul mercato, ci si trova ad abbinare il calice al vino, quindi al vino proveniente da quel vitigno. E anche in occasione di un talk show fatto a settembre a Trento, dove ho parlato con personaggi veramente molto eloquenti, mi sono trovato invece a portare un'idea diversa. Il calice in funzione di ciò che mi aspetto dal vino. Ecco che diventa il calice, insieme ad elementi come la temperatura, come anche tutte le condizioni che abbiamo incontro, un elemento di condotta delle nostre sensazioni.
Il calice è importante, è determinante, è condizionante. E allora bisogna fare attenzione alle sue specificità e alle specificità del vino che vogliamo bere, soprattutto in relazione alle sue capacità espressive al variare di elementi come la temperatura e appunto il calice stesso. Sì, ma cosa vuol dire esattamente scegliere il calice in funzione di quello che mi aspetto dal vino?
I vini non sono tutti uguali solo perché vengono dalla stessa uva. E questo ovviamente porta alla possibilità dell'utilizzo dello strumento temperatura, dello strumento calice, per condizionare totalmente le nostre sensazioni. Se mi si dice questo è un calice da Cabernet e io dall'altro lato di quale parte del mondo, di quanti anni, viene da un'annata calda o da un'annata fredda, viene da una zona fredda o da una zona calda. Va da sé che oggi continuo a portare una idea, non la chiamiamo filosofia, che ha comunque trovato riscontro negli anni in tutto il mondo, veramente in tutto il mondo, perché la linea che ho avuto opportunità di disegnare ha ritrovato tantissimi riscontri, soprattutto quando si comparano le sensazioni. Quindi stesso vino, nello stesso momento, due calici diversi, sensazioni completamente diverse. Di conseguenza continuo a portare l'idea che lo stesso vino può essere bevuto anche in due o tre calici diversi in funzione di quello che io mi aspetto dal vino.
E questo significa che giocando con calici e temperature è possibile scoprire e svelare aspetti diversi dello stesso vino, al punto che anche l'abbinamento durante il pasto con pietanze diverse può essere modulato grazie al sapiente e convergente uso di calice e temperatura di servizio.
Stesso vino può essere messo come prima parte di un pranzo o di una cena importante, utilizzando un calice a una temperatura leggermente più bassa. Lo stesso vino può arrivare a dare soddisfazioni, nonostante frequenze diverse, quindi diverse sensazioni, ma grandi soddisfazioni, lo stesso vino servito in un calice diverso a una temperatura magari di quei 2 gradi centigradi più alta.
Il calice, dunque, è un oggetto imprescindibile se vogliamo bere consapevolmente e se vogliamo degustare, capire e apprezzare il vino. Per questo motivo, il calice di vetro non può essere sostituito da un bicchiere qualunque. e men che meno da un bicchiere di plastica, anche perché non è ecologico, quindi bandiamolo di base, non consideriamolo nemmeno. Il vino, come dico sempre, è una cosa seria e va trattato seriamente. E il calice non è un semplice strumento di servizio, un banale contenitore, ma un oggetto da usare con le dovute accortezze.
È difficile arrivare, magari a un certo livello di ristorazione si può fare, o a un certo livello di appassionamento si può fare, arrivare a capire come il calice non sia solo qualcosa da scegliere perché è bello, perché fa tavola, perché fa arredo.
Beh, è chiaro, stiamo parlando di un livello di esperienza e di competenza particolarmente elevato. E allora voi vi starete chiedendo come si fa se non si è degli esperti? Come si deve comportare il neofita?
Il neofita deve necessariamente basarsi sulle indicazioni date dal fabbricante. Però io non mi fermerei lì, andrei un pochino più avanti e così, visto che magari in casa si potrà scegliere un bicchiere da spumante che non sia una flut, un bicchiere da vino bianco e un bicchiere da vino rosso che avranno dimensioni, fogge diverse, magari lo stesso vino provarlo e cercare di capire anche, e questa è una cosa che abbiamo tutti, non bisogna essere esperti, cercare di capire il posizionamento del liquido in bocca. Dove lo sentiamo, già questo può dare un'indicazione importante.
E allora, cari wine lovers, non abbiate paura. Usate quello che avete in casa, fate prove, combinate calice e temperature, giocate, divertitevi, ascoltate i vostri sensi, concentratevi e vedrete che un passo alla volta diventerete sempre più bravi, più consapevoli e più amanti del vino e di tutto il suo mondo straordinario. Quasi dimenticavo, a che gioco giocavano gli antichi greci alla fine del simposio? Al gioco del cottabo. Ma per scoprire tutto sul cottabo e sul simposio dovrete attendere l'uscita della lettera dedicata. La voce che avete ascoltato assieme alla mia in questo episodio è quella di Maurizio Dante Filippi, ambasciatore del Trento DOC e miglior sommelier d'Italia ICE 2016. Cin cin a tutti, cari wine lovers, e alla prossima lettera dell'abecedario del vino.